Buonasera, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione del piano industriale 2012-2016 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera a tutti. Siamo qui a presentarvi il piano industriale che il nostro CDA ha appena approvato un quarto d'ora fa e che copre il periodo dal 2012 al 2016 compresi. Si tratta di un aggiornamento che ha richiesto alcuni impegni aggiuntivi rispetto al calendario classico che vanno ricondotti all'emergere dell'opportunità di integrare e rendere pienamente attuale il piano stesso, proprio perché si sono verificati nella nostra lunga estate calda che ha visto alcune novità, che si sono, assommate tra loro e che incidono anche in maniera significativa sul profilo del piano. Queste novità sono in parte da voi conosciute e sono entrate quindi abbastanza rapidamente nel nostro perimetro. Un'altra invece si è aggiunta successivamente e quindi ne prenderete conoscenza ufficiale soltanto in questa circostanza. Il piano ha richiesto quindi questi interventi e direi che sia pure con velocità diverse, che sono inversamente proporzionali alla vostra conoscenza delle stesse, possiamo partendo dalla pagina 4 romano della presentazione che avete davanti, esaminarle rapidamente. Sono un po' un'introduzione al piano, ma credo che sia utile per meglio integrare le conoscenze. Innanzitutto l'operazione Acegas APS. Voi sapete senz'altro che la nostra assemblea straordinaria dei soci del 15 ottobre ha dato il via all'esecutività dell'operazione e quindi stiamo procedendo nei confronti dei colleghi di Acegas APS con una serie di incontri, di approfondimento, di conoscenza che ci sono stati molto utili per poter integrare la vista delle prospettive di questa società all'interno del gruppo ERA e così abbiamo in realtà fatto. Si tratta, come sapete bene, di razionali importanti che stanno a base di questa operazione, che riguardano ovviamente elementi di carattere industriale, conoscenza dell'azienda, vicinanza di territorio e similitudine di portafoglio. Sono tutti elementi che vi abbiamo già rappresentato e sui quali non mi soffermerei ulteriormente. A questi criteri direi che la verifica compiuta in queste settimane ha dato piena conferma. L'operazione applicata alla dimensione di ERA a fine 2011 è un'operazione che dà quello che ci aspettavamo in termini di un bel salto dimensionale, perché lo potete constatare a pagina 6 della rappresentazione introduttiva. Passiamo a un EBITDA che dai 645 milioni della fine 2011 passa sempre a data equivalente nella combined a 764, l'utile netto del gruppo passa a 123 milioni e la capitalizzazione a 1 miliardo e 8, quindi direi senz'altro quelle caratteristiche dimensionali a cui ambivamo si realizzano, lo vedete anche nel ranking delle società confrontabili, sempre a pagina 6. Diciamo che l'operazione è l'operazione certamente più rilevante perseguita dal gruppo in questi 10 anni, anche se per dimensioni per diciamo, rapporto con la dimensione di partenza del gruppo era anche quella che era stata realizzata alcuni anni fa nei confronti di un'altra quotata che era Meta Modena, era di diciamo, dimensione di impatto sulla combined entity sostanzialmente analoga. Per quello che riguarda il tema delle sinergie, che certamente richiama la vostra attenzione anche se anche ai fini del piano, anche se dicevo l'abbiamo già qualificato da una prima valutazione in occasione dell'uscita del comunicato che annunciava l'operazione, diciamo che a livello di inserimento nel piano abbiamo potuto riscontrare positivamente quella previsione a cui adesso facevo appunto richiamavo. Si tratta infatti di 25 milioni come valore stimato nell'arco degli anni 13-16 e si tratta di una distribuzione sostanzialmente divisa in due. Nei primi due anni abbiamo una crescita, un effetto sinergico maggiore rispettivamente di 7-8 milioni e poi 5-5 è la nostra stima per gli anni 15-16. Si tratta di, quindi di sinergie che incidono all'incirca per il 21% dell'EBITDA di Acega SPS standalone e incidono per il 3,3% sulla entità combinata. Ci sono alcuni capitoli che voglio rimarcare nella costruzione, che sono stati tenuti presenti, che compongono i numeri che vi ho appena segnalato e che riguardano le fonti di queste sinergie. Innanzitutto l'area degli acquisti, riteniamo che su questa si possa operare in maniera proficua per il gruppo con una incidenza che si dovrebbe muovere all'incirca tra i 9 e i 10 milioni in uscita. Abbiamo poi da considerare l'estensione al territorio di Acega SPS di alcune iniziative nel campo delle reti, in particolare i progetti di workforce management che abbiamo attuato nella parte reti idriche e gas l'anno scorso per la parte relativa a ERA e la possibilità di utilizzare i nostri centri di supervisione relativi appunto ai fluidi in particolare, ma anche per la parte elettrica limitatamente a Trieste, sul territorio della nuova entità. Un'altra area importante, perché importante è l'apporto che viene da Acega SPS in termini di presenza nel settore, certamente sarà nel mondo del waste, sia in termini di pratiche gestionali, sia anche qui di utilizzazione del centro di supervisione, sia per le cose che ho detto prima a livello di acquisti dedicati al settore del waste. Per quello che riguarda infine gli ultimi due capitoli, direi che sono quelli che avevamo più chiari in mente fin dall'inizio. Uno riguarda le politiche commerciali, riteniamo di poter esportare delle buone practices da parte del nostro gruppo nei confronti di Acega SPS, così come la disponibilità di una confermata diciamo qualità del nostro servizio sul versante del trading che non era disponibile con un'unità dedicata nell'ambito di Acega SPS, crediamo che possa anch'essa dare i risultati attesi. Infine l'ultimo elemento riguarda, l'ultimo capitolo riguarda il mondo delle strutture centrali di Acega SPS e qui ci sono alcuni servizi che abbiamo già potuto constatare abbiano possibilità di fruire di soluzioni già adottate da noi, in particolare nel mondo del billing, delle flotte e dell'information technology. Direi che questi sono i valori che ci sentiamo oggi di credibilmente di spendere, hanno dato un buon riscontro, riteniamo di essere stati comunque non esagerati nella valutazione, ma semmai un pizzico conservativi. Veniamo per concludere il tema di Acegas a quelli che sono i programmi, i prossimi passi sono quelli che voi conoscete, avremo la sottoscrizione del patto di sindacato e le nomine relative al Consiglio di amministrazione di Acegas alla fine dell'anno come scadenza, partiremo con il 1° gennaio in termini operativi con l'ingresso dei primi due membri di ERA, rappresentanti di ERA, nel Consiglio di amministrazione della società Trieste Padova. Dopo questo si va diretti e sparati verso l'assemblea che si terrà, credo, nella prima metà del mese di aprile. Quindi a questo momento dovrei dirvi, sia dal punto di vista delle relazioni ma anche dal punto di vista delle operatività previste dagli accordi, stiamo rispettando rigorosamente le tempistiche a suo tempo definite. Infine, per quello che riguarda il 2013, ovviamente entriamo in una fase 2 che vedete nella pagina 8, cioè dopo il completamento del merger passiamo alla fase dell'offerta pubblica di acquisto e scambio che investirà il 37,2% del capitale di Acegas, in questo modo puntando ad arrivare al suo completamento il più rapidamente possibile nell'obiettivo di arrivare alla fine anche al previsto delisting della società. A pagina 9 trovate invece un richiamo alla ricostruzione di quella che è stata la importante operazione con il Fondo Strategico Italiano, che è stata anch'essa inclusa nelle previsioni del nostro piano industriale con riferimento all'anno 2013, ed è un'operazione della quale credo ormai tutti conosciate gli elementi costitutivi, le dimensioni, ma soprattutto a noi piace ricordare la modalità con cui questa operazione è intervenuta, che è stata quella di una proposta di ingresso in aumento di capitale con la volontà di arrivare in questa prima fase fino a un massimo equivalente al 5-6% del capitale del gruppo, e noi ci auguriamo che questo sia proprio non soltanto un segnale ma un affiancamento di lungo termine che rispetto ai programmi di sviluppo del gruppo possa essere agevolato e sostenuto da questo importante azionista. Infine, la novità della giornata, o quasi del periodo, diciamo. Avete visto forse nel comunicato che abbiamo inserito il riferimento alla ormai definita negoziazione con Veolia per l'acquisizione della società Energonat, che adesso vi descrivo e il cui closing è previsto nell'arco di circa un mese da adesso. È un'operazione alla quale abbiamo lavorato silenziosamente perché si tratta del seguito di una decisione del gruppo Veolia di lasciare l'Italia. Tra le iniziative presenti nella parte ambiente del gruppo stesso ce n'era una particolarmente interessante: abbiamo ritenuto di doverci presentare come altri operatori per vedere di conseguirne il controllo. È un'operazione che ha un valore strategico importante per la dislocazione che questo impianto ha al centro dell'Italia, in una zona certamente non caratterizzata da un livello impiantistico adeguato. È un impianto che tratta CDR e quindi opera sul libero mercato, lo fa essendo garantito da contratti con clienti che a loro volta sono legati a concessioni di lungo termine con operatori pubblici, con società che operano nell'ambiente. Questo fa sì che la solidità di partenza sia assicurata da questa condizione, diciamo, di tipo commerciale. Direi che la cosa poi illuminante della nostra scelta, essendo reduci da una vicenda che alla fine dell'anno scorso, come sapete, ci ha visto spirare l'ultima data del CIP 6 di FEA, non nascondiamo di essere stati fortemente attratti dalla redditività connessa al fatto che questo impianto di Pozzilli sia sia un impianto che beneficerà ancora per 3 anni e mezzo, mi pare, di un buon CIP 6 che ne aumenta, come vedremo, in maniera positiva la redditività. In questo modo non abbiamo dato tempo agli amici di FSI di sostenerci in nuove avventure, perché già avevamo un colpo in canna e quindi quando sono arrivati abbiamo potuto apprezzare la positività della loro vicinanza, anche valutando più decisamente questa operazione. lo abbiamo fatto, come vi dicevo, anche nei confronti di altri operatori del settore che avevano partecipato a questa competizione, e quindi ne siamo soddisfatti. Ne siamo soddisfatti perché? Perché dal punto di vista finanziario si tratta comunque di una società che andremo poi ad integrare all'interno di Erambiente e che vede oggi a livello di previsioni 2012 ricavi per 26 milioni, un EBITDA per 17 e un profitto netto per 6 milioni. Il valore dell'enterprise value dell'operazione è stato di 49 milioni e come vi dicevo il closing è atteso a breve. Nel frattempo abbiamo anche conseguito il pieno accordo dei soci inglesi di Eiser relativamente a questa operazione. L'impiantistica, due parole anche su questo, direi che si tratta di una termovalorizzatore che opera con tipologia a griglia e che ha una capacità di 13 megawatt installati, 13,4, e occupa 27 persone per rifiuti trattati per 93.000 tonnellate. L'operazione ha, come vi dicevo, razionali importanti che, voglio ripetere, amplia la copertura nazionale di ERA verso il mercato dei rifiuti, e questo fa parte di un discorso più ampio che investe sia le attività commerciali che quelle di produzione. È un impianto quindi che entrerà a rete in pieno con quegli altri VTE che stanno nel nostro territorio e quelli che si aggiungeranno con l'ingresso di Acegas nel perimetro del gruppo, e attraverso l'ampliamento del business degli smaltimenti ci consentirà anche di rafforzare relazioni con clienti di aree geografiche diverse dalla nostra. L'IRR dell'equity è previsto a oltre il 15% con un payback period di 2 anni e mezzo. Detto tutto ciò e quindi chiusa la partita delle operazioni che sono andate ad integrare lo sviluppo del nostro piano al 2016 rispetto a quello che era il perimetro conosciuto, il perimetro dell'anno scorso, veniamo allora a una breve introduzione sul tema del piano, sui temi del piano, alla quale poi farà seguito la presentazione di Stefano Veniero. La strategia del piano è una strategia coerente con la filosofia multi-utility del gruppo, con l'obiettivo di estrarre valore sia in termini di sinergie operative sia con riguardo alla valorizzazione della base clienti che attraverso il cross-selling anche in questa difficile contingenza economica ci consente di prevedere la salita ulteriore del numero dei servizi per cliente che, come sapete, è un nostro dato di riferimento, portandolo a fine piano da 2 a 2.2 servizi per cliente. Le sinergie sono significative, adesso ne vedremo poi la quantificazione, e interessano sostanzialmente l'intero perimetro, perché in aggiunta a quelle più tradizionali di ciascuna filiera che andremo a consuntivare, c'è da segnalare che dal 1 gennaio 2013 verrà anche attivata una fase di riorganizzazione e di verticalizzazione delle funzioni operative del gruppo, all'interno quindi di un processo organizzativo di significativa portata anche dal punto di vista dell'apporto alle sinergie più tradizionali. Dal punto di vista il secondo punto chiave del nostro piano è, come sempre, quello della espansione del downstream. Gli obiettivi che, grazie anche all'integrazione ovviamente del nostro perimetro, con l'ingresso di Acegas e mantenendo, seppure spostato in avanti di un anno per le note vicende diciamo terremotistiche, l'operazione che era già prevista nel piano precedente, quindi spostata al 2014, relativa al mondo IMAG, considerato tutto questo, miriamo a raggiungere un livello di 2 milioni e mezzo di clienti nell'energia e un altro dato significativo, a espandere il mercato degli smaltimenti fino a 4 milioni e 8 di tonnellate. Terzo punto, l'impegno sull'arricchimento ulteriore della nostra base impiantistica. Dove pensiamo in particolare di rafforzare? Sicuramente nel mondo delle reti, che anche a livello del programma di investimenti rappresentano il punto di maggiore concentrazione degli investimenti stessi. Avremo una crescita nelle nostre reti complessivamente intese di circa 4.000 km di rete nel periodo, nell'arco di piano, così come avremo una crescita importante, anche se non più ai livelli del periodo in cui abbiamo costruito la base della nostra presenza nel settore del trattamento dei rifiuti, ma una quantità significativa di interventi è prevista nella parte ambiente, soprattutto con riguardo a impianti di carattere complementare resi necessari dalla crescita della raccolta differenziata e quindi la necessità di avere anche di disporre di questa impiantistica più leggera, che considerato anche l'apporto che ci verrà in materia dalla diciamo presenza nel perimetro del gruppo delle attività di Acegas, che come prima ricordavo ha una presenza importante nella parte ambiente, ci vedrà raggiungere circa la novantina di impianti in uscita dal piano al 2016. Infine, per quello che riguarda il tema dell'M&A, vi ho già detto quello che già è deciso e che già è in pista, vi ho accennato a qual è la collocazione del tema di IMAG nell'ambito del nuovo piano e naturalmente non posso dimenticare la rilevanza anche economica che abbiamo dovuto mantenere nell'ultimo biennio del piano con riferimento al tema delle gare gas, rispetto al quale non so come le volete conteggiare nei vostri conti, se chi le toglie, chi le mette, va bene tutto. Certamente per noi sono un obiettivo fondamentale e è un obiettivo che perseguiremo, perché la parte distribuzione gas rappresenta uno dei pilastri della nostra prospettiva come lo è stata fino ad oggi. Ho voluto racchiudere anche alcuni dei dati che vi ho appena citato, in particolare vi ho citato quello degli impianti del waste, vi ho citato quello della crescita dei volumi, vi ho citato, devo citarvi anche la crescita derivante anche dalle modifiche di perimetro relativamente ai volumi venduti di acqua e nel caso del gas la salita in prospettiva appunto della nuova definizione del perimetro del gruppo fino a 4 miliardi e mezzo di metri cubi venduti, mentre per ciò che riguarda l'elettricità, tenuto conto di una prospettiva più prudente relativamente alla fine dell'attuale periodo dei contratti della salvaguardia e quindi alla ripetizione della relativa gara, abbiamo ritenuto di stimare l'elettricità venduta all'intorno dei 10 terawatt e 6 rispetto ai 10 che hanno caratterizzato il 2011. Questo per darvi solamente qualche chiave di lettura in termini fisici di ciò che è il piano nei valori anche economici che adesso andiamo rapidamente a vedere. La sintesi di tutto è siamo partiti con un piano che vedeva, anzi con un risultato 2011 che si collocava a livello di EBITDA a 645 milioni, abbiamo davanti a noi la possibilità e la volontà di traguardare un numero a livello di EBITDA non lontano a 990 milioni di euro e quindi molto prossimo al traguardo del miliardo. non lo diciamo per scaramanzia, quindi preferiamo restare sui nostri 990 nel raccontarlo. Che cosa c'è dietro a questa crescita? C'è una crescita che riguarda per 114 milioni quella che è, diciamo, la minestra più classica del mondo ERA, cioè una forte espressione di sinergie e di crescita organica che si colloca in coerenza con le previsioni del piano dell'anno scorso, che si collocava a sua volta in coerenza con il nostro pregresso periodo di 10 anni e che quindi stimiamo molto solida e sostenibile. Un secondo capitolo riguarda evidentemente l'aggiunta del perimetro di Acega SPS per 152 milioni, che significa sostanzialmente rispetto ai 122 dell'anno scorso anche una crescita importante richiesta a questa realtà, perché eravamo a 122, quindi sono una trentina di milioni, ai quali si devono aggiungere i 25 milioni di sinergie che prima vi ho qualificato per ciò che riguarda appunto l'estrazione derivante, la possibilità di estrazione derivante dall'abbinamento anche operativo con la casa madre. Per quello che riguarda infine le gare del gas più AIMAG, che sono l'altra componente, chiamiamola di M&A in senso lato, le gare gas, lo ricordo, sono traguardate a un'ipotesi di mantenimento delle attuali concessioni, di tutte quelle esistenti, e conseguentemente in questi casi con l'acquisizione di quelle quote di utenza e di rete che fanno oggi capo ad altri operatori minori nelle stesse province. Io direi che queste sono una ricostruzione abbastanza chiara, abbastanza, se volete, ragionieristica della crescita, però è una crescita certamente importante e che ci dovrebbe vedere consolidare anche il nostro posizionamento nei confronti delle altre aziende del settore in termini realmente significativi. A questo si aggiungeranno evidentemente quelle attenzioni al mercato in termini anche di M&A che continueremo a rivolgere a tutto ciò che possa avere caratteristiche tali da poter essere messo nel mirino, come abbiamo sempre cercato di fare, senza rincorrere programmi troppo esageratamente ambiziosi. Io lascio adesso la parola a Stefano per la presentazione del resto del piano.
Grazie, buonasera a tutti. Ma partiamo da pagina 4, dove c'è una ricostruzione di questa dinamica che attendiamo sull'EBITDA 990 milioni attraverso le sue componenti fondamentali di contribuzione. C'è naturalmente le reti per 173 milioni, rappresentano il maggior contributore per due ordini di motivi: uno perché sono l'area di business più importante, ma soprattutto perché analizzando la composizione della redditività secondo di Acega SPS, secondo questa logica, si ha che la maggior parte della contribuzione, la maggior parte dell'EBITDA di questa azienda è concentrata proprio su quest'area. La seconda parte invece è legata al waste, che contribuisce per circa 137 milioni di euro. Dentro qui c'è naturalmente il contributo atteso anche dall'ultima acquisizione di Energonat, per circa 17 milioni l'anno, perlomeno nell'arco piano che abbiamo considerato. Poi c'è il mondo dell'energia, che è atteso crescere per 32 milioni di euro, una crescita relativamente più piccola non solo per una questione di dimensioni, ma anche perché, come sappiamo, ci siamo più volte detti, la dinamica della redditività di quest'area di business ha in qualche modo beneficiato nel 2011, ma anche nel 2012, come abbiamo avuto modo di vedere almeno fino alla semestrale, di una contribuzione e di una crescita importante che, andando avanti nel tempo, ci è sembrato opportuno, diciamo, contenere secondo un percorso, come vedremo, di progressivo attenuamento di quelli che sono i margini che oggi registriamo. Comunque, su ognuna di queste componenti ritorniamo a brevissimo. Abbiamo voluto inserire, anche per cominciare a valutare questi questi obiettivi, 4-5 considerazioni di business che noi, con le quali ci dobbiamo confrontare, perché ovviamente mai come in questo periodo, non solo nelle utilities, anche nel resto dei settori industriali, ma lasciatemi dire, guardando dietro, molto nelle utilities, ci sono dei momenti di discontinuità, ci sono dei cambiamenti che stanno all'orizzonte che in qualche modo possono influenzare le dinamiche attese. Noi ovviamente queste sfide le abbiamo, o incertezze che dir si voglia, le abbiamo cercate di interpretare nel modo migliore, abbiamo anche cercato di in qualche modo modificarle in modo tale da trasformare quella che è una minaccia in un'eventuale opportunità, se possibile. Comincio dall'ambiente. Certamente ci sono due elementi che nel settore dell'ambiente, assieme ad altri, incidono rispetto alle prospettive future. Il primo è rappresentato dalla progressiva evoluzione del modello di business sottostante a queste attività. L'affermarsi in maniera sempre più importante della raccolta differenziata e i meccanismi di incentivazione o gestione su questo fronte non solo impongono di adeguare, di far evolvere il modello con cui si gestisce il business a partire dalla raccolta, ma modificano progressivamente nel tempo anche quello che è il fabbisogno di infrastrutture che si rendono necessarie per rispondere efficacemente a questa evoluzione. Ecco che allora la forte spinta sul recupero di materia, ma anche di contenuto energetico della materia, ci ha portato a identificare una serie di aree di maggiore sviluppo su cui spingere in modo da cercare di massimizzare non solo l'utilizzo di ciò che già abbiamo, che potrei definire oggi in Consiglio di Amministrazione definito l'industria di base di questo settore, lo zoccolo di base di questo settore, ma andando a complementare con quell'impiantistica leggera quelle che sono le esigenze che si prospettano in avanti, cercando anche di sfruttare al meglio quello che è il valore intrinseco che si può ottenere non soltanto nel recupero energetico ma anche nel recupero di materia. Il secondo è ovviamente collegato ai volumi primariamente rispetto al settore industriale, ma anche, lo abbiamo visto in questo 2012, ai volumi dei rifiuti urbani. Qui è ovvio che la leva non è tanto quella di cercare di stimolare la produzione di rifiuti, perché è una cosa praticamente impossibile, ma sarebbe anche contrologica, ma quanto piuttosto quello di lavorare sulla dimensione di copertura territoriale e di copertura, diciamo, di filiere tecnologiche, cosa che abbiamo cercato di fare con l'operazione Energonat, che ci apre con un presidio diciamo tecnologico industriale un segmento del territorio del paese che, come abbiamo visto prima, è particolarmente deficitario e bisognoso di un approccio più industriale. Sul mondo del network, ovviamente il tema numero uno sono le gare per l'affidamento delle concessioni gas, è inutile che ci torno, e l'altro è il tema di cui tanto abbiamo dibattuto in questi ultimi mesi e che ci vede sostanzialmente alle soglie di qualche provvedimento relativo al ciclo idrico, intendo dire in termini da parte dell'autorità, in termini di definizione del periodo transitorio 2012-2013. È chiaro che qui il lavoro che stiamo facendo è quello di cercare di valorizzare al meglio non solo il patrimonio di capitale investito che abbiamo messo sul tavolo nel corso degli ultimi 10 anni, che lo ricordo ci ha visto impegnati per investimenti superiori a 1 miliardo di euro, ma cerchiamo anche di trarre il massimo beneficio da quel livello di efficienza che siamo riusciti a conseguire nel tempo e che dovrebbe, speriamo, almeno questo è quello che ci poniamo come obiettivo nell'interazione con l'autorità, darci qualche soddisfazione. Relativamente invece al mondo dell'energia, qui abbiamo un tema di volumi, chiaramente che ci vede esposti soprattutto in termini di marginalità complessiva potenziale. I numeri che si vedono nei primi 9 mesi dell'anno non sono certamente confortanti. L'ipotesi che abbiamo messo in questo piano è di una lenta ripresa su livelli di crescita del PIL compresi tra l'1 e l'1,5%, quindi abbiamo cercato di stare prudenti, ovviamente conseguentemente abbiamo fatto delle assunzioni sulla dinamica sulla dinamica dei volumi che peraltro trovate in allegato. L'altro grosso tema è naturalmente quello oggetto di dibattito e di dichiarazioni nell'ambito anche del processo di consultazione sul SEN, ovvero l'eventuale riforma sulle tariffe del gas. In questo caso è chiaro che stiamo provando ad immaginare delle soluzioni che ci aiutino a diciamo, contenere l'eventuale impatto di questa riforma, di cui peraltro ancora oggi non è che si conoscono in maniera puntuale i connotati, ma l'unica cosa che riusciamo ad immaginare è che debba essere graduale, in quanto poi altrimenti si va ad incidere in misura troppo profonda anche sugli operatori che hanno lavorato in questi anni per favorire la liberalizzazione. A pagina 6 trovate un'analisi un po' più di dettaglio di quello che è il waste. Il tema del waste ha sostanzialmente quattro aree di presidio: certamente quella del miglioramento dei ritorni sul capitale investito, la dinamica recente, la dinamica economica recente non ha aiutato a ottimizzare o conseguire quelle redditività che ci attendevamo, l'ampliamento del mercato sui rifiuti speciali e lo sviluppo di quelle filiere collaterali a cui facevo riferimento prima sono l'asse che abbiamo definito per il prossimo futuro. Naturalmente seguire la regolazione, perché se è vero che vi sono dei cambiamenti in atto all'interno del sistema del ciclo idrico e anche del sistema energetico, è altrettanto vero che le cose si stanno muovendo anche nel settore ambientale, non ultimo ad esempio, vi faccio un esempio tra tutti, nel nostro territorio è stata costituita un'agenzia d'ambito unica che ha superato le agenzie d'ambito territoriali, che diventa chiaramente l'interlocutore oggi per la definizione di quelle che sono le tariffe future di smaltimento per ciò che attiene gli urbani. E poi ci sono le sinergie da integrazione. Sulla parte destra vedete le dimensioni relative, il contributo che ci aspettiamo in quest'area dalla semplice integrazione di Acegas è misurabile in 35 milioni, di cui poi 7 ci sono delle sinergie, di queste una parte direttamente del business e una parte come ricaduta delle quelle sinergie sugli acquisti che abbiamo evidenziato prima, e 85 milioni invece dovrebbero venire da crescita organica e altre sinergie nel perimetro di riferimento. All'interno di questi 85 ci sono ovviamente anche i 17 indicati prima per Energonat. Ho fatto prima riferimento al modello di business, mi piace ricordarlo anche se magari con un po' di forzatura, che quello che noi stiamo facendo, cioè le modalità con cui stiamo facendo evolvere il nostro modello di business, ci trova ben allineati con quelle che sono le posizioni di leadership a livello europeo. Nel grafico a sinistra è una nostra, come potremmo dire, ricostruzione o libera interpretazione, neanche tanto libera, interpretazione di un recente studio che ha fatto la Comunità Europea sui singoli paesi adesso associati in merito al modello di business da loro perseguito sul settore dell'ambiente. Non è solo una questione, non è una graduatoria fatta solo su quanto incenerimento c'è o quanto raccolta differenziata, ci sono tante dimensioni sulle quali misurare le performance di un paese. Se poi siete curiosi possiamo anche farvi avere gli elementi di maggior rilievo. Da questo risulta che l'Italia è al 20° posto su 27 paesi. Se però applichiamo gli stessi criteri all'Emilia Romagna, o meglio a ERA in particolare, ne risulta che il posizionamento sarebbe intorno al 5° posto. Questo non è casuale, ma è anche determinato per certi versi da ciò che trovate rappresentato nella figura di destra, che è quella che dà una misura di come intendiamo far evolvere, soprattutto con riguardo ai rifiuti urbani, il nostro modello di gestione fino ad arrivare al totale e completo recupero, sia primariamente di materia, secondariamente di energia, di tutto ciò che raccogliamo nella raccolta differenziata, arrivando a portare ciò che portiamo in discarica in maniera ultimativa circa il 12%, ridotto solo a quelle cose che ormai da cui non si può più estrarre niente, un materiale quasi inerte da cui non si può più togliere nulla. Qui vedete con riferimento al 1.800.000 tonnellate di volumi che immaginiamo di raccogliere. In questo caso la fotografia è fatta sul perimetro attuale di Hera, proprio perché a questo livello di dettaglio ancora non siamo riusciti ad entrare rispetto ad Acegas, e quindi dà una misura, una fotografia di come abbiamo immaginato far evolvere il nostro territorio. Vedete che di 1.800.000 tonnellate, 900, quasi 1 milione di tonnellate saranno oggetto di recupero totale di materia, di cui da indirizzare ai settori del recupero, e quindi valorizzando economicamente quelli che sono i flussi che ne derivano, e 800.000 tonnellate saranno invece oggetto di trattamento all'interno degli inceneritori, piuttosto che all'interno dei biodigestori, tutta quell'impiantistica che è in grado, complementariamente o a valle del recupero di materia, di recuperare il contenuto energetico di questo prodotto. A destra trovate tutta l'apertura, la suddivisione dei vari flussi. Credo che questo sia un aspetto importante, perché per usare un parallelo che è quello un po' del maiale, qui non butteremo più via proprio nulla, neanche le orecchie. Questo per quanto riguarda il waste. Direi che, passando adesso invece al network, network, come sapete, ricomprende per noi tutte quelle che sono le attività di distribuzione, dal gas, l'energia elettrica, l'acqua. È ovvio che qui i temi sono un po' differenziati, però abbiamo cercato, anche per essere un po' sulla frontiera dell'innovazione, avendo anche poi consapevolezza che tante cose vengono fatte anche senza una specifica etichetta, che è la nostra intenzione nei prossimi anni cercare di valorizzare quanto più possibile quel concetto che poi ormai è di uso comune, che si chiama smart network, smart grid, a seconda di quelle che sono, le filiere di gestione del business che vengono considerate. Questo naturalmente sarà favorito dal processo di progressiva installazione dei contatori elettronici gas, ma è anche favorito da alcuni interventi che abbiamo programmato anche nel ciclo idrico in termini di modelli gestionali. È ovvio che qui il tema portante, al di là di avere e lavorare su questo filo rosso che tiene unite gli interventi che andiamo a fare sul territorio, su cui abbiamo oggettivamente la fortuna di poter far leva sulla sovrapposizione che esiste territorialmente tra il lavoro che facciamo nelle reti elettriche e il lavoro che facciamo nelle reti gas e nelle reti acqua, ovviamente l'obiettivo è quello dell'efficienza e dell'efficacia nella gestione del servizio. Alcuni degli elementi qualificanti li trovate ben rappresentati nella parte destra della slide, in cui si vede, proprio presi alcuni driver, qual è il livello di miglioramento che ci attendiamo. Tale livello di miglioramento non solo è figlio e conseguenza degli interventi che trovate poi anche elencati nella stessa pagina, ma è anche la conseguenza di quegli interventi anche di natura organizzativa a cui faceva riferimento il Presidente, che con una nuova ondata di rinnovamento contiamo ci consentono di recuperare risparmi importanti, anche superiori a una decina di milioni di euro l'anno, per il solo effetto che ne rinviene da questi interventi. Ho già avuto modo di dire come in quest'area qui sia visibile il contributo di Acegas in termini di EBITDA contribution, in quanto è di fatto un'attività portante di quell'azienda, che andrà a essere ricompresa all'interno di questo perimetro, come vedete, per 76 milioni di euro, in leggera crescita rispetto al risultato 2011, conseguenza anche di alcuni interventi che loro stessi avevano già messo all'interno del loro piano stand alone e che abbiamo raffinato con ulteriori sinergie per 9 milioni. La parte restante, 54 milioni, sono essenzialmente quei miglioramenti a cui ho fatto riferimento prima, a cui si aggiungono i 14 milioni legati alle gare del gas per ciò che attiene il territorio di Hera, in quanto la prospettiva delle gare del gas è più bilanciata all'interno del territorio di Acegas APS. Infine l'energy, siamo a pagina 8, qui il tema è, come sempre, gli assi da parte nostra in questo business sono stati sviluppo commerciale da un lato e equilibrio, potremmo dire, nella gestione dell'integrazione upstream. Nei piani precedenti, ci avrete, ricorderete, noi avevamo l'obiettivo dei 2 milioni clienti, l'avevamo messo nel birino per il 2015, lo confermiamo, è chiaro che su quei 2 milioni si aggiungono, si vanno a innestare oltre che un anno in più di lavoro, che vuol dire fondamentalmente altri 100.000 clienti, si vanno ad aggiungere i clienti di Acega SPS, nonché, come ho detto, ha ricordato prima il Presidente, quelli di IMAG che sono superiori a 100.000. Quindi è 2 milioni e mezzo la nuova dimensione che traguardiamo, è una dimensione ritengo molto rotonda, ma è una dimensione che aprendosi anche a nuovi territori, a nostro avviso dà spazio a un lavoro ancora più intenso e di, come potremmo dire, un po' come la macchia dell'olio che si allarga lentamente all'interno di un'area che abbraccia il nord dell'Adriatico. Per quanto riguarda invece l'upstream, ecco, qui è più difficile oggi onestamente dare una lettura puntuale su che cosa faremo da qui a 5 anni. Credo che molto dipenda da come si svilgerà la dinamica della ripresa economica. Noi personalmente siamo degli attenti lettori per capire quali implicazioni deriveranno da questa fase di riflessione che è nata intorno al SEN, anche perché è chiaro che se il Paese assume certi tipi di orientamenti, anche alcuni dei progetti che noi stiamo tenendo e stiamo portando avanti, cercando di modularne la velocità, assumono o meno una rilevanza più o meno importante. Qui il tema nostro è rimanere flessibili, ridefinendo quella che è anno per anno la nostra strategia, cercando come sempre di valorizzare al meglio quelle competenze di trading che abbiamo sviluppato nel tempo. Come abbiamo riflesso un po' un'evoluzione attesa anche sulle marginalità di questo business, come vedete, guardando il perimetro di ERA, abbiamo assunto un riferimento di circa meno 15 milioni, che è quello che ci aspettiamo come contrazione dei margini possibili, al netto poi anche ovviamente degli effetti sull'efficienza che contiamo di recuperare, facendo leva soprattutto su alcune esperienze che abbiamo fatto negli ultimi paio d'anni sui canali virtuali che, come vedete, stanno prendendo progressiva diffusione anche in relazione a certi segmenti di clienti che risultano particolarmente sensibili o alcune iniziative che abbiamo portato avanti, l'ultima delle quali lanceremo tra qualche giorno, che tende a premiare quei clienti che diciamo faranno il passaggio dalla bolletta cartacea a quella virtuale, impiantando un albero nella loro città o nei 50 clienti che decidono di switchare. Questi sono aspetti un po' soft di marketing, ma aiutano a, come si dice, contribuire allo sviluppo di questo tipo di soluzioni, di questa virtualizzazione che naturalmente consente anche di lavorare sul fronte dei costi. In termini assoluti la dinamica attesa prevede una crescita di circa 32 milioni, essenzialmente legata alle variazioni di perimetro che verremo ad avere in quest'area, con obiettivi che, come diceva prima il Presidente, si connotano in circa 4 milioni e mezzo, 4 miliardi e mezzo di volumi venduti nel mondo del gas e circa 10 terawattora e mezzo quelli nel mondo dell'elettrico. C'è poi nelle dimensioni una quarta dimensione, che è quella dell'M&A, lo ricordo, ma credo che a riprova di quelle che sono le logiche con le quali ci muoviamo, ci sia la lettura dei driver e dei razionali che hanno guidato le ultime operazioni. Le dimensioni sono due: quella della dimensione multi-utility, quindi rispetto ad aziende che hanno un portafoglio simile o similare al nostro, per poter poi sprigionare quelle che sono le opportunità di sinergia che ne derivano in territori circostanti, con financial, con strutture finanziarie ragionevolmente solide, cercando di costruire a questi percorsi aggregativi effetti accrescitivi nel valore degli earning per share attraverso quelle che sono le efficienze ottenibili in primis. Mentre per quanto riguarda le filiere, le due filiere fondamentali per noi sono l'energy e il waste. L'ultima operazione nel waste trova riflesso, lo scopo è sempre quello nazionale, sostenibilità finanziaria e operazioni tendenzialmente via cash, a differenza delle precedenti che hanno tipicamente una componente prevalente di carta, al fine di cercare anche di ottimizzare o bilanciare quello che è la situazione tra i flussi, la solidità patrimoniale tra debito e redditività. Investimenti. Gli investimenti hanno una dinamica e totalizzano circa poco meno di 2 miliardi, questo è un numero importante, ma è un numero importante che deriva essenzialmente dal contributo delle variazioni di perimetro rispetto ai numeri che avevamo abitualmente in testa. Infatti, se noi guardiamo il grafico in alto a destra, si vede che il perimetro di ERA è fatto da 1,5 miliardi di euro di investimento, che sul periodo di 5 anni fa sempre quei 300 milioni che ci siamo riconfermati anche in questo caso. A questi si aggiungono naturalmente i circa 260 previsti per Acega SPS, quelli afferenti ad AIMAG e quelli che immaginiamo per le gare del gas. In termini di settori è ovvio che Lion's Share è data dalla parte relativa al network per circa 1,130 miliardi, di cui la metà, poco più della metà, è fatta dal ciclo idrico. Il resto sono bilanciamenti su liberalizzati e regolati all'interno del CapEx Plan che direi riflettono la composizione del portafoglio e non c'è nulla di particolarmente rilevante. Ultimo aspetto, prima di ritornare la parola al Presidente, è come ci aspettiamo l'evoluzione dei financial. Qui abbiamo cercato di mettere un po' tutte le varie componenti all'interno di una singola slide. La dinamica attesa per quanto riguarda gli earnings per share, ci aspettiamo cresca di un 5% l'anno medio, un po' sopra il 5% per la verità, questo tenendo conto di tutte le variazioni del capitale che ci attendiamo di avere, sia con riguardo all'operazione Acega SPS definita nei suoi dettagli, sia per quanto riguarda l'intervento di aumento di capitale fino a 80 milioni che dovrebbe favorirà l'ingresso di FSI all'interno del capitale, sia in misura minore l'intervento relativo ad AIMAG. Questo si dovrebbe accompagnare a un miglioramento degli indicatori intorno superiore al 10% per il ROE, quindi con un miglioramento di più di 2 punti percentuali e raggiungere un 8% sul ROE, ritorno on equity. Questi risultati daranno poi anche conferma di quello che è l'impegno che ci eravamo presi nel tempo di conseguire un cash flow positivo pre-dividend, e questo lo abbiamo già raggiunto anche a partire dallo scorso anno, ma anche post-dividend nel periodo di piano, cosa che conseguiremo sia nel 2015 che nel 2016. In particolare nel 2016 il free cash flow sarà pari ad oltre 200 milioni, da cui andranno poi dedotti ovviamente gli dividendi e per quanto riguarda le operazioni straordinarie il pro quota di competenza delle eventuali operazioni sul gas. Questo naturalmente, questa dinamica dei flussi ci consentirà di confermare, anche a valle di tutte le operazioni che abbiamo appena finito di elencare, di confermare quel percorso di progressivo ritorno sotto l'indicatore di 3 volte per del rapporto debito EBITDA, che ritraguardiamo sempre intorno alle 2,7 volte, come avevamo fatto anche nel piano dell'anno scorso, che riteniamo il valore obiettivo equilibrato anche per consentirci quell'adeguata flessibilità non solo sul fronte del approvvigionamento delle risorse, ma anche di eventuali ulteriori operazioni che dovessero affacciarsi all'orizzonte.
Grazie Stefano, credo che non rimanga molto da commentare da parte mia, nel senso che il piano ancora una volta esibisce una strategia orientata alla continuità, che quest'anno, anche grazie alle novità che abbiamo esaminato, si arricchisce di contenuti importanti, e che mi sentirei di giudicare decisamente alla portata dal punto di vista della acquisibilità, non perché sia prudente o perché sia piano non sfidante. Lo è, e lo è sia considerando gli elementi di contesto generale, e quindi dobbiamo certamente tenerci questo caveat ben presente, e anche perché, come prima ha ricordato Stefano, con riguardo al mondo dell'energia siamo ancora subordinati alla definizione di una situazione nel mondo dell'idrico che aspettiamo di settimana in settimana, ma che vorremmo vedere concretizzata prima di poterla considerare acquisita. Nello stesso tempo c'è anche da ricordare che anche nel mondo dell'ambiente qualcosa si agita in termini di complessità non prevista, per esempio con l'invenzione della cosiddetta TARES, che dovrebbe partire da gennaio, che è anch'essa un elemento di complessità, se non altro per quella che è la nostra logica di gestione integrata della clientela, che in questo caso verrebbe messa un po' in difficoltà rispetto alle previsioni di questa legge, che peraltro, come al solito, non è dotata di un regolamento applicativo e quindi si fa fatica ad esumerne le effettive implicazioni. Detto questo, il valore dell'EBITDA e la serietà della sequenza sull'M&A non credo che richiedano ulteriori parole. Mi pare che sulla parte degli obiettivi e dell'impegno a tenere un rigore finanziario assolutamente attento abbia trovato conferma delle cose che ci ha appena detto Venier, ma anche leggendole come la volontà di essere totalmente trasparenti anche al di là di quelle che erano le normali nostre indicazioni, per esempio in una precisazione più forte a proposito dell'andamento degli earnings per share, così come mi sento di aggiungere a scanso di ogni equivoco che rimane per noi riferimento fondante del nostro piano anche la difesa di una politica dei dividendi in linea con quella che abbiamo mantenuto in questi anni e che quindi deve essere assicurata come remunerazione dei nostri azionisti. In questi termini ci muoveremo e spero che questa volta sia chiara la nostra dichiarazione su questa materia. Detto ciò, io adesso aspetto con ansia di sentire le vostre osservazioni.